Speciale Once Upon a Place. Episodio 2. Movimenti.
Seconda giornata di Once Upon a Place, il festival che unisce storie, luoghi, persone per raccontare e promuovere una destinazione. Siamo qui a Ghilarza a raccontare anche voi, ascoltatori e ascoltatrici di Radio X, che cosa sta succedendo. Nella serata di ieri abbiamo parlato di racconti, gli ospiti e le ospiti che si sono alternate sul palco dell'Auditorium Aldo Moro di Ghilarza sono stati tanti. Questa mattina la parola chiave sarà movimenti. I primi sul palcoscenico saranno Mario Paffi con Daniela Bavuso in chiacchiera con Gianluigi Tiddia. Ascoltiamoci insieme qualche estratto del loro intervento all'interno dell'auditorium e poi vediamo se riusciamo a parlare con Gianluigi. Insopportabile. E vi svelerò un segreto. Dal vivo non è per niente insopportabile.
Per partecipare a eventi di questo genere spesso dobbiamo prendere due aerei, dobbiamo prenderci una settimana di ferie, invece oggi grazie all'organizzazione in un luogo con grande storia come Ghilarza ci ritroviamo a discutere con professionisti. Ieri è stato un bellissimo incontro, certo c'è un po' d'ansia da prestazione dopo Pablo Trincia e gli interlocutori di ieri che hanno portato insomma il livello molto in alto, però speriamo di farcela. Parliamo un po' di ritorni, di comunità, parliamo di viaggi che non hanno solo la motivazione di svago, ma di viaggi che si fanno anche per cercare un'origine, per sentirsi parte di qualcosa, per dare un senso anche spesso alla propria vita, alla propria esistenza. Il turismo delle radici e della nostalgia sembra una cosa facile, no? Si parla di questioni diciamo legate alla memoria, legate alla genealogia, alle emozioni, però è invece una cosa complessissima e lo analizzeremo con due grandissimi professionisti che ci porteranno nel loro mondo e ci spiegheranno un po' nel dettaglio che cosa significhi. Passo la parola a Daniela che inizierà a raccontarci del turismo della nostalgia. Prego.
Grazie, intanto grazie a tutti anche di questo invito. Quando io e Natale abbiamo scritto retro marketing era proprio perché c'era questa diciamo overlap di terminologia tra il nostalgia marketing e retro marketing. Retro marketing è la reinterpretazione diciamo del passato per creare innovazioni, quindi noi prendiamo qualcosa del passato e ci poggiamo qualcosa di innovazione. Allora come avviene questo? Non avviene per forza nella parte del racconto. Se magari utilizza dei fattori retro, dei fattori nostalgici nel posizionamento del progetto, non è detto che questi debbano essere poi visibili o primari in quella che è la strategia di comunicazione. Quindi alleniamoci mentalmente a pensare che delle strategie di nostalgia marketing o di retro marketing non siano prima di tutto delle strategie di comunicazione. Ci sono anche altre definizioni. Repro, ad esempio, significa prendere qualcosa dal passato così com'è, non legarsi ad alcun elemento di innovazione e riproporlo alla massa di marketing. Altra cosa poi c'è il vintage, quello che arriva senza alcun cambiamento dal passato per delle nicchie di appassionati, quindi bisogna utilizzare correttamente diciamo le differenze.
Il progetto Turismo delle Radici che ha preso il nome Italea, no? Italea deriva da Talea che è la pratica di insomma tagliare, no? Recidere una pianta e innestarla per creare nuove radici. Quindi diciamo che è l'emblema proprio del concetto di radici, di spostamento, di migrazione. No? Quindi turismo delle radici perché parliamo di un turismo rivolto alle persone che per vari motivi e nel corso della storia hanno dovuto abbandonare la nostra terra. Quindi diciamo che migrazione è sinonimo di sradicamento, cioè vengono recisi i legami, no, con la propria terra per creare delle nuove radici, delle nuove connessioni in un'altra terra, quindi creare una nuova vita. E qui entra poi il discorso che si stava facendo prima, appunto sulla nostalgia e sulla gestione della nostalgia, che è molto interessante e potrebbe essere un'opportunità anche per noi sardi che siamo stati veramente interessati nei diversi periodi storici a fenomeni di migrazione. È un progetto che appunto mira, crea le opportunità per attrarre chi appunto ha lasciato la nostra terra e fornendogli dei servizi che poi gli consentono di poter ritornare. Chi sono i viaggiatori delle radici? Sono quelli che non fanno parte dei circuiti del mainstream turistico italiano, fortunatamente, no? Parlando di turismo delle radici, si torna anche al discorso della sostenibilità, che è molto importante, al di là della sostenibilità ambientale, perché stiamo parlando di un turista che si muove in coppia, quindi non stiamo parlando di grandi flussi di turismo, ma stiamo parlando anche di sostenibilità socioculturale, perché è un turista che appunto rispetta le risorse locali, ma soprattutto rispetta la comunità. E quindi anche sul tema turismo delle radici c'è un discorso propedeutico che bisogna fare con le comunità, perché bisogna preparare le comunità ad accogliere appunto questa tipologia di turismo. Anche questo è un discorso molto importante e su questo punto il Ministero ha lavorato in maniera veramente forte, diciamo così.
Siamo riusciti a intercettarlo. Gianluigi, TDI ha aperto la giornata parlando appunto di movimenti, di luoghi, di turismo. Tu sei uno che le parole le sa usare abbastanza e le parole ci insegni anche che sono molto importanti. Nel turismo, secondo te, quali sono le parole importanti da utilizzare e da non utilizzare?
La parola più difficile nel turismo è l'ascolto, cioè riuscire ad ascoltarle le parole, perché in un'alluvione di parole che viviamo ogni giorno, travolti dai flussi dei social network, delle conversazioni, dei media non solo digitali ma anche analogici, anche delle parole, delle conversazioni diciamo umane, nel turismo è difficile riuscire invece a trovare quella qualità che dia un senso a quelle parole in funzione proprio delle esperienze che uno vuole vivere. E quindi oggi per esempio le parole più utilizzate in una maniera distorta sono sostenibilità, esperienza, queste narrazione, sinergia, potrei continuare all'infinito, no? Fare rete, portare gente.
Senti, e queste immagino siano anche le parole che probabilmente se fai una ricerca, se ti fai aiutare in qualche modo dall'intelligenza artificiale che tu sei abituato usare, probabilmente ti compaiono più spesso. Ecco, in che modo, proprio tu che ne parli spesso anche nei tuoi post, nei tuoi tweet, in che modo l'intelligenza artificiale secondo te ci può aiutare nel rendere il turismo più comprensibile, a divulgarlo in maniera maggiore possibile?
Abbiamo una grandissima potenzialità con l'intelligenza artificiale in questo momento, perché disintermedierà quello che è la ricerca dell'informazione, mentre oggi l'informazione è un po' frammentata e bene o male la gran parte dell'informazione l'acquisiamo dagli strumenti che sono di social, quindi dalla comunicazione social, quindi dai canali social. La intelligenza artificiale verifica fonti che non sono più quelle social, i social sono un po' chiusi nel loro ecosistema, invece va a verificare fonti che sono siti internet, conversazioni diciamo pubbliche, quindi la grossa opportunità di diventare fonte di informazione anche come erogatori di servizi. E questo ci può aiutare a diciamo non averla inquinata da quelle che sono le strategie di marketing che forzano anche il condizionamento delle conversazioni, il condizionamento delle persone, il condizionamento dei flussi proprio turistici. Quindi sarà molto interessante dal punto di vista turistico questo periodo, perché avrà molto più valore ciò che siamo e come lo raccontiamo nei nostri strumenti e non in piattaforme per interposto padrone come attualmente, soprattutto la piattaforma Meta, la multipiattaforma Meta, che in qualche maniera decide in autonomia cosa sia più importante da vedere o quale no.
Bene, ti ringrazio moltissimo e niente, buon festival.
Grazie a voi e grazie a Radio X, sempre Radio X.
ma la giornata è appena iniziata, perché adesso saliranno sul palco Roberta Garibaldi in dialogo con Maurizio Orgiana e Jessica Cani a parlare di turismo enogastronomico. E sentiamo insieme che cosa succede dentro l'auditorium.
Partirei subito su quelli che sono i trend, quindi quello che hai studiato anche attraverso il rapporto che hai pubblicato recentemente. Cosa sta succedendo nel 2025 con il turismo enogastronomico?
Allora, gli italiani amano fare viaggi enogastronomici in Italia. Cosa c'è meglio nel nostro paese per vivere delle esperienze enogastronomiche? E questo lo vediamo dai dati. Vedete, sono sempre di più quello che lo fanno, ma prevale sempre in modo importante l'Italia. È cresciuto anche un po' l'estero, perché siamo turisti enogastronomici più maturi e quindi abbiamo voglia anche di fare questi viaggi al di fuori del nostro paese. Perché cosa è successo? Che ne sappiamo molto di enogastronomia. Più ne sappiamo, più vogliamo viverla in viaggio, e più la viviamo, ne sappiamo ancora di più e vogliamo viverla nei viaggi successivi. C'è un forte interesse anche a livello internazionale. Questi sono i dati European Travel Commission. Che cosa cercano? Che tipo di esperienze cercano i turisti extraeuropei in viaggio in Europa? Al primo posto abbiamo cultura e storia, al secondo posto abbiamo l'enogastronomia, e con un più 7% della ricerca che riguardava l'estate rispetto a quella dell'inverno. Quindi è aumentato l'interesse sia di chi viene per la prima volta che dei repeater. Noi abbiamo un patrimonio meraviglioso, siamo riconosciuti come la meta di turismo enogastronomico più desiderata in survey fatte anche dalla Germania su vari mercati, per cui non ce lo diciamo noi, ma è un dato che proviene anche da ricerche estere. Abbiamo tantissimo e magari stiamo un po' investendo meno su azioni di sistema a supporto di questo settore. E quello dico perché gli altri stanno correndo. Cioè, nel senso che io, che vado praticamente, sono andata a tutti i forum delle Nazioni Unite sul turismo del cibo, del vino, dal primo in avanti, abbiamo avuto una crescita di paesi presenti che è palpabile. Faccio un esempio: il Ministero del Turismo delle Maldive mi ha chiesto di andare a tenere un workshop di formazione e aiutarli a supportare per un sviluppo del turismo gastronomico alle Maldive, che magari uno dice, eppure stanno investendo. La stessa cosa, ho lavorato con la Giordania, con la Georgia, con l'Indonesia. Ci sono investimenti forti oggi e quindi dovremmo anche noi pensare. La Spagna ha messo fondi PNRR su questo, la Grecia ha messo fondi PNRR su questo, noi non abbiamo messo questo e quindi abbiamo bisogno di investire. Trend, tendenze. Allora, la crescita delle destinazioni rurali e delle mete minori, al di là di quelle più gradite come regioni enogastronomiche italiane, è interessante l'interesse verso i piccoli borghi. Qui trovate gli italiani, l'interesse dove sono stati nei viaggi più recenti alla scoperta dei piccoli borghi. C'è un grande interesse e trovo molto, molto interessante, scusate, ripeto la stessa parola, questa slide. Fonte Eurostat. Allora, partiamo questa, cioè perché prima noi ragioniamo sempre su questo dato, no? Che è quello dell'overtourism e quello che il 48% degli arrivi internazionali si concentra in 6 province. E quindi abbiamo il classico turisdotto e il grande peso che ha il turismo verso i luoghi principali. È sicuramente un tema, è diventato molto attuale l'estate scorsa. Adesso sapete che settimana scorsa hanno già cominciato a esserci proteste a Barcellona, alle Baleari, in Spagna, dove sono molto attivi sui temi dell'overtourism. Speriamo che non torni la stessa narrazione in Italia, perché dobbiamo cercare di parlare della positività del turismo. Si è parlato molto delle azioni da fare nei luoghi di overtourism, ma un tema che secondo me è importante è come valorizzare il resto del nostro territorio. Sicuramente bisogna regolamentare questi luoghi, ma noi dobbiamo anche cercare di portare in altri luoghi. E il fatto è che noi partiamo da una situazione privilegiata, perché torno su questo. Allora, se qui voi andate a vedere, in Italia sui pernottamenti dei turisti stranieri, ben 48 milioni e mezzo riguardano il tema delle aree interne, dei piccoli borghi, delle aree interne non costiere. Sono dei numeri importantissimi, paragonateli con la Spagna, 6 milioni e mezzo, dove prevale in modo importantissimo il tema del mare, okay, ad eccezione poi di Madrid o quant'altro. La Francia ha 28 milioni e 4. Quindi noi siamo già apprezzati anche dai turisti stranieri verso questi luoghi rispetto ai nostri competitor? Abbiamo una situazione di partenza estremamente positiva, quindi sta a noi oggi, anche con questo ruolo importante che ha l'enogastronomia e il fatto che la maggior parte delle risorse enogastronomiche sono all'interno dei piccoli borghi, delle aree interne, questo diventa un connubio estremamente interessante per lo sviluppo futuro.
Tra una nuvola che viene, una nuvola che va, noi sempre dal piazzale dell'auditorium comunale Aldo Moro siamo riusciti a intercettare Marta Aidala, che è qua al festival, l'ospite del festival Once Upon a Place, per parlare di luoghi che a un certo punto possono diventare anche una casa. Buongiorno.
Buongiorno Martina e buongiorno a tutte e tutti coloro che ci stanno ascoltando.
Grazie, grazie mille. Senti, tu hai esordito da poco col tuo primo libro, La Strangiera. Ce ne parlerai oggi proprio qua al festival. Vuoi dirci in due parole, farci una brevissima sinossi?
Allora, sì, La Strangiera ha un'ispirazione autobiografica, più o meno, secondo me, come tutto ciò che scriviamo, perché non si riesce a scrivere di qualcosa che sentiamo distante da noi oppure che non ci appartiene o che non suscita il nostro interesse. E anche io, come la protagonista, che si chiama Beatrice, ho lavorato per più di un anno in un rifugio d'alta quota nelle Alpi del Piemonte. E La Strangiera, appunto, è la storia di questa ragazza, Beatrice, che lascia tutto, lascia la città, lascia gli amici, lascia il lavoro, la famiglia, per trasferirsi a vivere e a lavorare in un rifugio d'alta quota. E Beatrice è appunto la strangiera, che in dialetto piemontese significa la straniera.
Che è un po' stranger, no? In inglese.
Esatto, sì. Ed è colei che viene da fuori, che viene da un mondo altro, da un mondo diverso, e che tutti, e uso in maschile perché sono veramente tutti uomini attorno a lei, dubitano del fatto che possa riuscire a integrarsi in uno stile di vita così diverso. Eppure Beatrice è convinta che la propria casa si possa scegliere, che esistono luoghi che ci appartengono, in cui stiamo bene e che non sono per forza i luoghi in cui siamo nati. Sono importantissime le nostre radici, io ne sono molto convinta, però noi non siamo alberi. Noi abbiamo radici, sì, ma abbiamo i piedi e siamo liberi e libere di poterci spostare e di poter trovare la nostra casa in luoghi diversi. Ed è quello che sta cercando di capire Beatrice. Lei sta cercando di capire se le montagne che la accolgono e la respingono al tempo stesso possano essere una casa per lei.
Ecco, bellissimo questo parallelismo che fai con le radici degli alberi, ma che in qualche modo possono essere associate alle radici che abbiamo anche noi esseri umani, ma dotati di piedi possiamo scegliere di spostarci, di trovare casa in un luogo nuovo. Ma com'è che secondo te avviene questo sodalizio, cioè questa scelta di porre le proprie radici in un luogo nuovo, anche a volte magari luoghi che possono sembrare del tutto inospitali? Come avviene questo processo secondo te?
Ah, è una bellissima domanda ed è una domanda anche molto difficile, perché non c'è una risposta univoca per tutti e per tutte. Io posso parlare della mia esperienza personale, perché anch'io penso che la montagna per me sia una delle mie case, e ho capito che poteva esserlo nel momento in cui mi sono sentita al mio posto. Ho sentito che quello lì era un luogo che dava pace alla mia anima, ma non perché le montagne salvino. Secondo me c'è una narrazione attorno alla montagna che molto spesso è distorta ed è poco lucida, la montagna che porta salvezza. Io faccio quel viaggio perché devo trovare me stesso o me stessa. No, non sono assolutamente d'accordo. Me stesso o me stessa posso tranquillamente trovarlo anche al supermercato sotto casa. Però ci sono luoghi che accolgono, ci sono stili di vita che sono più aderenti al nostro modo di essere. E nel momento in cui si trovano, è lì che quelle radici iniziano a trapiantarsi nuovamente. Ecco, forse non è bene parlare di radici, ma un po' come i semi degli alberi, no? Che volano con il vento, a un certo punto germogliano da qualche altra parte. E noi possiamo, non è detto che ci sia soltanto una casa per noi, possono essercene tante. Io ho trovato la mia prima casa vera nel rifugio in cui ho lavorato e in quella valle delle mie montagne, però ne ho anche altre che sono nate col tempo, casa dell'anima, casa dello spirito. Casa può essere anche un luogo in cui ci sono degli affetti, e ci sono tante case, ma la casa, ciò che per me è importante sottolineare, è che si può scegliere e che ci sceglie anche un po'.
Grazie mille, grazie per questi bellissimi spunti e non vedo l'ora di ascoltarti dentro l'auditorium.
Grazie Martina e grazie a tutti e tutte voi, una buona giornata.
Allora, la narrazione della montagna secondo me ha avuto delle problematiche comunicative, perché specialmente dagli anni 60-70, ma anche prima, già a partire durante la Seconda Guerra Mondiale, le grandi spedizioni della Germania, dell'Austria per la conquista delle vette, cioè, è sempre stata la montagna associata a un fattore del superuomo, cioè io contro la montagna.
Sì, eroico, proprio. Sì,
esatto. Sì. E anche a livello di... A me non viene da definirla letteratura, ma non in senso spregiativo. Sono storie molto autobiografiche, cioè ad esempio Bonatti, vabbè, io ho un legame molto particolare con Bonatti, però loro raccontano, anche Meisner, Simone Moro, loro raccontano la loro esperienza di io voglio raggiungere quell'8000, che cosa mi succede? E quindi questo è stato un po' il mondo a cui è stata relegata la montagna. Invece ci sono stati autori, ma Buzzati, il Barnabo delle montagne, che non sono sicura esattamente che sia questo il titolo, non so perché in questo momento non me lo ricordo, ma entra già la vita in montagna. Mario Rigoni Stern, i racconti di caccia, viene raccontata la montagna in maniera più quotidiana. Io non so che da questo romanzo poi ad esempio emergono anche delle problematiche climatiche di gestione del territorio montano. È un romanzo che secondo me non potrebbe essere ambientato altrove, perché la montagna è sfondo della narrazione, ma è anche personaggio, perché è un luogo che plasma gli esseri umani che agiscono al suo interno. Li plasma a livello di pensiero, li plasma a livello di esperienza, li plasma anche a livello caratteriale, quindi sicuramente fondamentale. Cioè, a volte penso che essere stranieri, straniere, sia un punto di vista privilegiato sul mondo ed è un punto di vista che noi anzi dovremmo accogliere e di cui non dovremmo avere paura. Le donne sono state sempre parte integrante della vita di montagna e del sostenimento della vita di montagna. E Beatrice sì, si sente estranea per questo motivo, anche perché a un certo punto tu quando vai nei luoghi specialmente che non conosci cerchi un riconoscimento, un po' quando andiamo all'estero. Inizialmente cerchiamo, quando vediamo una persona italiana, un altro italiano, qualcuno ci dà anche sostegno, ci rassicura, specialmente magari in dei luoghi in cui non capiamo la lingua. Beatrice è lì, arriva da un mondo completamente diverso, crede di conoscere la vita in montagna, invece si rende conto che non ne sa assolutamente nulla e la vita in rifugio è soltanto uno dei tipi di vita in montagna, completamente diversa ad esempio da quella delle borgate. Però lei cerca uno specchio che non riesce subito a trovare e questa dimensione dell'essere donna, di tutti questi colleghi che sono convinti che lei in realtà non riesca a vivere quel tipo di vita perché non è in grado, non solo per la sua provenienza esterna ma anche per la sua fragilità fisica, è un qualcosa che lei sente molto addosso. La chiamano Fumna. E lei dice, io questo essere Fumna e questo essere straniera me li porto appresso come un marchio. E lei dice, io vorrei lavarlo via ma non so se ce la farò mai. Lei dice, in montagna siamo tutti stranieri. Ma non siamo tutti stranieri in montagna, siamo tutti stranieri nel mondo.
E devo dire che questi giorni a Ghilarza anche io mi sento un po' straniera, perché si parla di temi che, devo ammettere, non conoscevo. Ma più andiamo avanti nella programmazione, più imparo. Spero che anche attraverso questo radio racconto, questa sintesi che abbiamo preparato per voi, anche voi stiate imparando un pochino di più sullo storytelling di destinazione e più in generale sul turismo. Ma ora lasciamo spazio all'ultimo intervento della mattinata. Ancora una volta torna sul palco colui che è stato definito da Alessandro Spedicati il patron del festival, cioè Maurizio Orgiana, in chiacchiera con Emma Taveri sui nuovi linguaggi di turismo sostenibile e responsabile. Ascoltiamo cosa dicono.
Cosa possono fare le destinazioni? Come possiamo noi che lavoriamo nell'ambito del turismo ispirare le persone, le comunità, gli operatori del turismo, gli amministratori pubblici a fare un passo in avanti e quindi destination activism a contribuire in qualche modo a un mondo migliore. Quindi cosa significa turismo sostenibile? Significa persone che, questa è una recente ricerca di booking.com, persone che sono disposte a spendere di più per strutture ricettive, servizi, operatori che comunicano un'attenzione per la sostenibilità e sono tendenze in crescita. Qui vediamo una crescita della domanda di turisti interessati a realtà che hanno a cuore l'ambiente e anche la sostenibilità sociale e vedete come poi questo si possa tradurre concretamente in un incremento di arrivi, presenze, camere, spesa media, quindi non è un'utopia, non è solo una buona pratica, è concretamente anche un modo per far crescere l'economia locale, incrementare i flussi nelle destinazioni. E questo si traduce anche in politiche, si traduce anche in programmazione europea, si traduce anche in fondi per le nostre destinazioni. Quindi da un lato c'è una domanda di persone che sono disposte a spendere di più e a scegliere questo tipo di servizi nelle destinazioni che sono pronte ad offrirli. Dall'altra parte c'è una programmazione europea e qui vedete citati solo alcuni programmi europei come EURBACT, New European Bauhaus, European Urban Initiative e il premio internazionale delle Nazioni Unite per i villaggi, i Best Tourism Village, i borghi, che sempre di più nelle candidature chiedono un focus sulla transizione ecologica, transizione energetica, sostenibilità, l'attenzione che le destinazioni pongono su questi temi, vengono considerate nei dossier di candidatura. Quindi non è più solo utopia, è necessario farlo per tanti temi, innanzitutto ovviamente perché dal punto di vista ambientale e sociale il turismo non può essere solo attrarre indistintamente flussi, ma anche generare un benessere per le comunità locali e avere a cuore la sostenibilità dell'ambiente che ci circonda. Siamo ospiti in questo pianeta, quindi dovremmo averne cura per salvaguardare anche le generazioni future, soprattutto perché quello che stiamo vedendo ultimamente, è stato detto poco fa, è stata una degenerazione della comunicazione legata al turismo, parlandone in senso negativo, quindi over tourism, quindi turisti che non sono più disposti ad accogliere turisti perché vivono la negatività del carico antropico nelle destinazioni e non ci sono politiche adeguate per far sì che il turismo invece possa essere un turismo diffuso, generare welfare, generare benessere. E da lì, diciamo, da tutte queste riflessioni, ricerche che insomma a me piace molto fare sempre, nasce questo tema del destination activism, in particolare partendo dal più noto brand activism, quindi come i brand possono avere un impegno diverso dal semplice posizionamento del brand in un mondo commerciale, ma come i brand si possono attivare, quindi come le destinazioni si possono attivare per provare a contribuire a costruire un mondo migliore.
E un'altra mezza giornata di Once Upon a Place è davvero volata. Niente, noi ci diamo appuntamento per l'ultima parte del nostro speciale, di cui la parola chiave sarà approdi. Ciao!